Sì, ecco, vi sento.
Anche noi, forte e chiaro.
Io vi sento. Sì.
Forte e chiaro anche noi. Ti cediamo allora la parola all'avvocato Alessandro Fusillo.
Grazie Max. Grazie ovviamente agli organizzatori del convegno. Questo di essere uno tra i relatori di questo convegno, dove ci sono amici e persone autorevoli che si sono distinte in questi anni nella battaglia individuale. Non ho potuto seguire il resto degli interventi da altri relatori, però credo che sia opportuno iniziare con qualche cenno rispetto al comunicato stampa, perché per ora abbiamo solo questo, della Corte Costituzionale, pubblicato il 1 dicembre, e che da quello che appare rappresenta un po' il succo delle decisioni della Camera di Consiglio che si è tenuta tra il 30 novembre e il 1 dicembre 2022. Una decisione non solo molto deludente, perché chiunque avesse a cuore la libertà e il rispetto per la nostra Costituzione, indipendentemente da come la pensi in materia di questi famigerati trattamenti sanitari, avrebbe auspicato una sentenza demolitoria, cioè una sentenza di dichiarazione di incostituzionalità di quello che è un vero e proprio scempio indegno di un paese civile, che è il DL44, in base al quale ci sono delle categorie che sono obbligate a sottoporsi a un trattamento sanitario sperimentale, e in base al quale tutta una fascia della popolazione italiana, tutti gli ultra cinquantenni e quelli che sono obbligati a vario titolo a sottoporsi, dovranno anche subire una multa per non essere stati sudditi obbedienti della Repubblica Italiana. Una vera e propria vergogna, una legge degna di uno Stato totalitario, e l'impianto costituzionale che voleva una serie di pesi e contrappesi avrebbe richiesto che la Corte Costituzionale facesse il suo lavoro e dichiarasse incostituzionale questa norma. Così non è stato, ma lo ha detto molto bene e molto autorevolmente il professor Sinaga, che non so se deve ancora parlare o ha già parlato, che ha sottolineato, e bene ha fatto, alla Corte Costituzionale che l'esito era già scontato in partenza per una serie di indizi e di nemmeno tanto indizi, insomma, diciamo, di prove provate, tra cui il famoso, ormai famigerato direi, articolo della Stasio uscito sulla stampa di Torino, che sostanzialmente anticipava il contenuto della sentenza. Stasio, che è stata fino a pochissimo tempo fa responsabile dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale. La stessa presenza del consigliere D'Alberti all'interno del collegio era poi un vero e proprio schiaffo in faccia al rispetto nei confronti dei cittadini, perché un professionista che ha partecipato come consulente all'attività del governo Draghi, che quindi è in qualche modo autore o coautore della norma di cui si discuteva, era lì a decidere della sua legittimità costituzionale, un po' come il giudice Adamo della Brocca Rotta di Heinrich. È evidentemente una farsa tragica, però è una farsa che ha chiaramente manifestato a tutti quanti come il rispetto per il diritto, il rispetto per le regole, per alcune regole magari anche formali, come quella del giudice che deve essere imparziale e apparire imparziale, sono ormai sacrificate sull'altare di interessi politici e direi anche, non ce lo dimentichiamo mai, gli interessi commerciali, perché dietro a questi sieri c'è un enorme giro di affari di miliardi, decine e decine di miliardi di dollari, che ovviamente interessano chi li vende e non li vende sul mercato, perché ha un prodotto valido che i consumatori desiderano acquistare, un prodotto che si è imposto per la sua validità terapeutica e scientifica, ma è un prodotto che è stato imposto forzosamente, come nel nostro paese, da questi agenti e rappresentanti di commercio di prima classe, che sono quelli che sono stati nel governo passato. Ahimè, anche quelli che sono nel governo attuale, perché in singolare coincidenza con il comunicato stampa della Corte Costituzionale, il Ministero della Salute ha lanciato una campagna pubblicitaria a favore di questi trattamenti, sia quelli che conosciamo contro la malattia Covid-19, sia quelli contro l'influenza stagionale, con uno spot degno, diciamo, di prodotti di largo consumo, in cui tra le altre cose non c'è, perché il governo ha un'eccezione a questo proposito che è prevista espressamente nella normativa sulla pubblicità, cioè quando fa campagne vaccinali il governo non è tenuto a dire le cose che invece quando si fa pubblicità per i farmaci si devono dire, in particolare quello di leggere attentamente il foglietto illustrativo. Foglietti illustrativi che sono stati, per quanto riguarda i sieri in discussione l'altro giorno alla Corte Costituzionale, i grandi assenti dalla discussione pubblica, perché in realtà la questione era molto semplice, cioè abbiamo un farmaco di cui il produttore ci dice non lo so se immunizza, non so se funziona, non so niente, non l'ho studiato per le donne incinta, non l'ho studiato per i bambini fino a 12 anni di età, fondamentalmente non so nulla, come ci ha ricordato la signora Janine Small all'audizione al Parlamento europeo, l'unico interesse era quello di muoversi, diceva lei, alla velocità della scienza, e non si cita mai la frase successiva, che secondo me è quella indicativa, è quasi un lapsus, perché ci dovevamo muovere alla velocità della scienza per capire che cosa stava succedendo sul mercato, quindi la scienza non c'entra niente, si dovevano brigare perché c'era da fare di miliardi di dollari, e quindi delle quisquilie come la valutazione se questa roba fa bene, funziona, è dannosa per la salute, ovviamente non potevano occuparsene, e lo ha detto con un sorrisetto beffardo che è indicativo dell'arroganza di questa casta di persone, di questa infausta alleanza tra imprese private e organizzazioni pubbliche nazionali e internazionali. Che fare? Questa è la domanda che tanti si pongono e che è un po' l'oggetto di questo convegno. La prima constatazione che bisogna è che il comunicato stampa della Corte Costituzionale, vedremo poi quali meravigliosi cavilli si saranno inventati nella sentenza che un malcapitato sta scrivendo adesso, facendo sicuramente salti mortali, ma già il comunicato della Corte Costituzionale, che dice poi la cosa fondamentale, cioè non è stata dichiarata l'incostituzionalità di questo obbrobrio che è il PL44, è la prova di una circostanza che per me e tanti altri in questo convegno era già chiara da molto tempo, cioè che esiste un solco, un abisso incolmabile tra i cittadini, il popolo, se vogliamo chiamarlo così, la nazione, comunque la moltitudine delle persone che non hanno nulla a che vedere con la gestione della cosa pubblica, e la casta che è proprietaria delle leve del potere nel nostro paese. È un solco incolmabile, è un solco che si era già approfondito nel corso dei decenni passati, perché non ci inganniamo, questa non è una novità, quella alla quale abbiamo assistito in questi ultimi mesi e nemmeno in questi ultimi anni. Fa parte di un processo che è stato magari prima più lento e che poi ha avuto un'accelerazione molto brusca in questi ultimi 2 anni e mezzo, quasi 3 ormai, ma che va avanti da moltissimo tempo. E questa casta di persone, che non ci dimentichiamo, vivono di denaro estorto a chi lo produce onestamente, vendendo servizi e prodotti sul mercato a veri consumatori che li vogliono comprare e che li apprezzano, e denaro estorto alla classe produttiva del paese attraverso una tassazione che ha raggiunto ormai livelli confiscatori. Questa casta è il nemico di tutti gli altri, ma lo abbiamo visto plasticamente in questi ultimi 2 anni e mezzo. Non hanno avuto alcuna esitazione per attuare, non meglio specificate, agende inventate nelle segrete stanze di associazioni più o meno losche. Questa casta ha lo scopo di distruggere la vita, il tutto economico produttivo, le piccole imprese che costituiscono il nervo del nostro paese, la salute dei cittadini, perché ormai è chiaro, stanno andando verso la creazione di una nuova classe medica. Già nel 2018, con la riforma Lorenzin, gli ordini dei medici erano stati trasformati da che dovevano essere organi rappresentativi di una professione, soprattutto anche dell'interesse alla salute, e quindi sono gli anelli di trasmissione, le cinghie di trasmissione tra volontà politica e attuazione biopolitica, direi, della volontà statale, e lo abbiamo visto in questi anni. Si accingono gli ordini professionali, soprattutto quello dei medici, a rendere incontestabili questi trattamenti sanitari, questi sieri sperimentali, per cui qualsiasi medico oserà alzare la testa e magari sollevare qualche dubbio. Dire, alcuni sono stati sanzionati pesantemente perché hanno invitato semplicemente i loro pazienti a leggere i foglietti illustrativi, che sono una lettura di un romanzo dell'orrore e che dovrebbero convincere qualsiasi persona sana di mente di pensarci su molte volte prima di sottoporsi a questa robaccia. Nessuna intenzione di fermarsi, l'intenzione anzi è esattamente contraria, quella di creare una guardia del corpo, direi, intellettuale, per cui tutti gli appartenenti alla professione medica non potranno più alzare la voce contro questi trattamenti. Mi fa ridere poi, facciamo una piccola parentesi, che ci dicono poi però che l'efficacia è provata dal consenso della comunità scientifica su questi trattamenti. Grazie, verrebbe da dire, la comunità scientifica non può che consentire, perché chiunque tenti di dire qualcosa in contrario viene sbattuto fuori senza tanti complimenti, radiato dall'albo o comunque sanzionato pesantemente dagli ordini. Quindi non esiste una comunità scientifica, la comunità scientifica dovrebbe essere fatta di persone libere, di persone che pensano alla loro testa e che sono aperte alla smentita, no? La scienza, la proposizione scientifica, secondo la celebre formula popperiana, è quella falsificabile, quella che è sottoponibile a verifica e a smentita da parte di qualunque scienziato che arrivi successivamente. La scienza in realtà è morta nel nostro paese, al suo posto si è installato lo scientismo, cioè una credenza fideistica e dogmatica in proposizioni ammantate di un'apparenza scientifica, ma in realtà frutto di scelte politiche e di indicazioni che vengono dai governi e dall'alta amministrazione dello Stato. Detto questo, che fare? Noi dobbiamo prendere atto di questa situazione, dobbiamo prenderne atto con reti di collaborazione e di solidarietà che stanno al di fuori di questo sistema. Il primo sistema di cui noi ci dobbiamo liberare e per sempre è quello della sanità pubblica. Lo spettacolo indegno che è stato dato dalla sanità pubblica in questi ultimi 2 anni e mezzo, 3, è la dimostrazione definitiva del fatto che rivolgersi alla sanità pubblica significa in molti casi rischiare la vita, proprio letteralmente, e comunque essere trattati generalmente in modo disumano e indegno di un paese civile. Ancora oggi, mentre io parlo, e fino al 31 dicembre 2021, comunque non si può andare a far visita a un parente, a un amico ricoverato in un ospedale o in una struttura di lunga degenza se non si è muniti del passaporto. Ho letto nelle conclusioni del G20 l'intenzione di questa banda di criminali che governa non solo il nostro paese ma il mondo è di continuare ad applicare ed anzi rendere ancora più necessario in qualsiasi ambito della vita. Quindi ci dobbiamo organizzare diversamente. Prima cosa, l'ho detto moltissimo, soprattutto ai medici extra, che credo che presto arriveranno altri obblighi, in cui sono stati reintegrati negli albi, è bene che avviino il procedimento per iscriversi negli albi di altri paesi dell'Unione Europea dove non è necessario essere benedetti dal siero sperimentale per poter esercitare la professione. La situazione non è che sia meravigliosa nel resto del mondo, un po' migliore dell'Italia, perché l'Italia è stata selezionata già parecchi anni fa come il territorio di elezione per una sperimentazione socio-economica legata soprattutto ai trattamenti sperimentali, e quindi è bene uscire dall'Italia da un punto di vista professionale per questi medici. Ovviamente questo comporta un po' di attività personale, bisogna preoccuparsi di raccogliere la documentazione, i titoli di studio, i certificati delle università, i certificati di iscrizione all'albo. Molti paesi europei chiedono che questa documentazione venga tradotta nella lingua nazionale, magari bisogna fare qualche piccolo corso per acquisire un minimo di conoscenze in un'altra lingua del paese in cui ci si trasferirà, però è importante perché c'è un numero consistente di medici, che sono quelli che mantengono un minimo di discernimento e di indipendenza di giudizio, che sono fortemente a rischio, in base alle nuove norme deontologiche che sono in corso di preparazione, di essere definitivamente radiati dagli albi e di subire il divieto di svolgere la loro professione. Non così se saranno iscritti negli albi di altri paesi e, tra le altre cose, in virtù del principio della libera prestazione di servizi, questo non gli impedirà di continuare a lavorare in Italia. Secondo punto, è necessario e fondamentale creare reti, soprattutto in ambiente sanitario. Chiunque appartenga, diciamo così, a questo fronte della resistenza, della controinformazione, chiamiamolo come vogliamo, non ha nessuna intenzione di andarsi a far curare da un medico che ritiene di essere un funzionario statale e l'esecutore delle volontà del governo di turno. Quindi sarà importante avere delle reti di professionisti che opereranno in regime assolutamente privato e che è bene che operino soprattutto non in strutture grandi ma in strutture che siano collegate, che possano garantire una presenza capillare sul territorio e che possano garantire la vera tutela della salute in favore dei cittadini. Si stanno creando sempre più iniziative volte alla creazione di banche del sangue o comunque di una rete di disponibilità dei cittadini per chi dovesse avere bisogno di trasfusione di sangue e che desidera magari non avere la trasfusione del sangue di qualche soggetto che lo ha definitivamente distrutto e rovinato da questi trattamenti sanitari obbligatori che proprio sul sangue hanno gli effetti più devastanti e più dannosi per la salute. Questo sul fronte, quando uscirà, non è certo la parola fine. È stato già notato da molti osservatori in questi giorni che intanto la questione si può sollevare altre volte, si può affinare, si possono trovare altre argomentazioni, ma quella sentenza non è una sentenza definitiva e non è una sentenza che vincola né i giudici ai quali la questione sarà nuovamente proposta e nemmeno ad essere l'organo che potrebbe tranquillamente tornare sulla questione. Ci sono già degli avvocati che hanno annunciato che andranno alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con tutti i dubbi che circondano anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ricordo l'infausta vicenda degli operatori sanitari che si erano rivolti a me e che avevano fatto un primo tentativo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e si sono scontrati con una dichiarazione di inammissibilità speculare sostanzialmente a quella che era stata fatta su un'iniziativa analoga che veniva dalla Francia. C'è una ritrosia evidente delle corti supreme a toccare questa vicenda, perché purtroppo ci vuole coraggio per toccare questa vicenda e invece le nostre corti supreme mi sembra che siano, vanno soprattutto per la poltrona molto ben retribuita che occupano e per di non andare a disturbare gli interessi delle elite politiche che fanno quello che vogliono in combutta con le aziende private che producono questa robaccia. Ma questo non significa che noi dobbiamo fermarci. È chiaro, molti hanno detto ma la strategia legale, gli avvocati, facciamo gli avvocati e quindi secondo le sconfitte che ci sono state inevitabilmente non possono e non devono essere un motivo per arrendersi o per fermarsi. Bisogna andare avanti in tutte le sedi, perché le istanze che noi rappresentiamo sono istanze di diritto naturale, sono istanze rappresentative di diritti fondamentali dell'uomo, rispetto ai quali l'osservazione che delle corti evidentemente legate a interessi politici non le hanno accolte è un'osservazione evidentemente irrilevante, non apporta nulla alla discussione e soprattutto sarebbe indegno di un paese civile, che l'Italia non è, la nazione italiana, il popolo non è incivile, è la casta che ci governa ad essere incivile, ma fendersi contro questi soprusi che vengono perpetrati, anche se i magistrati per il momento sono stati largamente in disaccordo con tutto ciò. L'altro punto fondamentale dal punto di vista della strategia giuridica è che esiste un'alternativa che è stata curiosamente passata sotto silenzio l'altro giorno davanti alla Corte Costituzionale, ed è quella della disapplicazione delle norme. C'è una recente ordinanza del Tribunale di Firenze della dottoressa Zanda in cui sostanzialmente si dice che indipendentemente da quello che dice la Costituzione comunque il DL 44 non si può applicare, perché contrasta con una delle pochissime cose buone che vengono dall'Unione Europea, che è la Carta dei diritti fondamentali o Carta di Nizza, che non ce lo dimentichiamo mai, all'articolo 3 che dice che qualsiasi trattamento in materia di biologia dipende dal libero informato della persona interessata. È questo il principio che si è sostituito all'articolo 32 della Costituzione, che è una norma vecchia e che risente di uno stato di riflessione in materia bioetica molto antico e molto datato. Nel frattempo c'è stata una grande evoluzione nella ambito da tutta una di documenti, di norme per i diritti dell'uomo dell'ONU, il patto sui diritti sociali e politici di New York del 1964, la convenzione di Oviedo, la dichiarazione di Helsinki e da ultimo appunto la carta di Nizza o Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Da tutta questa serie di norme viene fuori. Prevale quindi l'individuo sempre in materia di medicina e questo fa sì che non si possa fare quello che è stato fatto in Italia. In questo sarà da seguire, non dobbiamo scoraggiarci, ma
Alessandro, mi senti?
Dobbiamo andare in formistes. Tu ne cede malis contra audentio rito. Non cedere al male, ma combattilo con il...
Alessandro, mi senti? Abbiamo avuto un po' di difficoltà, soprattutto nella parte finale. Abbiamo colto il senso, mi confermate?
Sì.
Ok. Io, Alessandro, ti ringrazio. Grazie per essere stato con noi. Ti arriva l'applauso, spero che ti arrivi.
Pausa tecnica.